Questa settimana, cari amici, parleremo di un argomento che, come al solito, è importantissimo per la nostra vita spirituale e, come vedremo, è un argomento che ci viene suggerito da un santo, un Sant'Alfonso Maria dei Liguori, e quindi quello che adesso vi propongo, come meditazione è qualcosa che è stato tratto da questo bellissimo libro di Sant'Alfonso, Le glorie di Maria. Facciamo però una piccola osservazione preliminare. Ecco. Allora, cari amici, abbiamo sempre più volte ripetuto che noi abbiamo ricevuto da Dio non una grazia grandissima, ma un milione di grazie grandissime. Tutti coloro che sono cristiani, fatti cristiani, conservati in vita fino ad oggi, battezzati con i sacramenti che fanno parte della Chiesa cattolica, cioè del popolo eletto, del nuovo popolo eletto, della nuova alleanza, noi, insomma, noi è ancora maggiore la grazia che ha ricevuto chi si è consacrato al cuore immacolato di Maria, chi è devoto di Maria. Beh, noi abbiamo una vita da vivere, cari amici, su questa terra che è diversa da quella degli altri. Ecco, il fatto di aver ricevuto da Dio tutti questi doni, tutti questi talenti, significa che noi siamo ricchissimi, ricchissimi, pure se non teniamo un capitale in banca. Ecco, noi siamo ricchissimi, abbiamo ricevuto da Dio delle grazie sovrabbondanti e non possiamo vivere come se non li avessimo questi talenti. In particolar modo, la consacrazione al cuore immacolato di Maria ci rende automaticamente non solo mariani, ma missionari. Quindi la marianità e la missionarietà è un binomio inscindibile. Siamo diventati, anche se lo siamo tutti con il battesimo, ma in particolare i consacrati, siamo missionari dell'Immacolata Mediatrice. Giusto appunto il titolo, forse un po' preciso, ecco, di questa trasmissione. Ora, vedete, viviamo, questo è il solito, come dire, argomento scontato, no? Viviamo in un secolo difficilissimo perché l'umanità si è allontanata da Dio, ha commesso una apostasia quasi generalizzata. I cattolici, e soprattutto quelli molto fortunati, tra virgolette, come noi, sono un pugno di mosche, in un alveare, per dire, no? Siamo pochissimi. E abbiamo anche il dovere non solo di pensare alla nostra salvezza, ma di pensare anche alla salvezza dei nostri fratelli, in primis dei nostri familiari, delle persone che ci sono più vicine, e poi man mano di tutti coloro che ci circondano, quindi siamo dei missionari. Ma annunciare che cosa? Niente di più e niente di meno di quello che ci ha detto Gesù. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo qua sta tutto. Quindi non possiamo esimerci da questo perché, ripeto, marianità e missionarietà sono le due facce di una stessa medaglia. Parlavo addirittura, ho usato una parolona, l'umanità ha apostatato. Molti nella Chiesa cristiana cattolica commettono apostasia. Guardate tutti quelli che sono diventati testimoni di Geova, guardate quelli che sono diventati buddisti, musulmani. Taoisti, induisti e chi più ne ha più ne metta, no? Sto parlando della cosa più terrificante del mondo, come se fosse un brodino, fatto col dado, leggero, leggero. L'apostasia. Ecco, l'apostasia, e qui forse vi riecheggeranno delle parole che stiamo sentendo, no? Questi giorni. L'apostasia, l'eresia, lo scisma, il volontario distaccarsi dalla Chiesa. Lasciamo perdere adesso, no? Chi ha ragione, chi ci ha torto, lasciamo perdere queste cose. Chiunque commette apostasia, citavo prima i testimoni di Geova, quelli perlomeno che sono coscienti di quello che fanno, sono degli apostati, cioè della gente che rinnega non solo la propria cristianità, il proprio essere cattolici, addirittura il battesimo, no? Si fanno sbattezzare, così dice. Ecco, facciamo proprio l'esempio dei testimoni di Geova. Non me ne vogliono, ma loro non me ne vogliono più di tanto. Incorrono in una sanzione terrificante, che è la scomunica. Ecco, questa sanzione, chi vuole approfondire l'argomento può andare a sfogliare il codice di diritto canonico. È la più grave, diciamo, misura, punizione che può essere comminata a un cattolico, e consiste nel dichiarare che non c'è più comunione, scomunica, quindi non fa più comunione con il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Quindi l'umanità a cuor leggero ha apostatato. Non solo testimoni di Geova, musulmani che erano cristiani, battezzati e poi eccetera, eccetera, ma anche per esempio quelli che fanno diventare la scienza, questo idolo, la falsa scienza, attenzione, e la loro religione. Quindi c'è chi, potremmo fare anche qui degli esempi viventi, pensa che la scienza salvi, ecco, quindi dà alla scienza dei poteri, come quello dell'immortalità, di salvare l'uomo dal dolore, di far diventare l'uomo immortale, una macchina, eccetera, eccetera. Quindi praticamente il loro idolo, il loro Baal, il loro feticcio è la scienza. È un'apostasia bella e buona questa, eh. Ecco, perché si rinnega a Dio, del quale pure si ha magari la certezza che esista, ma lo si rinnega, e quindi si impugna una verità conosciuta. E questo è quanto basta per offendere lo Spirito Santo. Si è praticamente a questo punto, si è fuori dalla comunione, si è scomunicati. In questo caso si dice late sententiae, che significa questa parola in latino, significa che non c'è bisogno che qualcuno ci scriva una letterina dal Vaticano, perché si incorre nella scomunica per il solo fatto di aver fatto una certa cosa. Adesso io non sono uno specialista, logicamente, di diritto canonico, men che ma sono un laico come voi, però ecco, ringrazio Dio che mi ha dato tutte queste grazie, appunto anche di essere consacrato al cuore immacolato di Maria, e questa parola mi fa tremare, scomunicato. Guardate che scomunicato, perché mi fa tremare? Perché non è soltanto, per esempio, se viene comminata a un prelato, se viene comminata questa pena, questa punizione, insomma, ad un presbitero, a un vescovo, a un cardinale, insomma, non soltanto significa che uno è esonerato dagli uffici sacri, no? Non si può più celebrare la messa, ma che non solo non si può amministrare, ma neanche ricevere i sacramenti. Questo è la scomunica. qua iniziamo a tremare, no? Come dice San Paolo, no? Diciamo, accudite, no? Pensate alla vostra salvezza con tremore e con timore, più o meno. E quindi, magari se si fosse limitato al fatto, dice no, non ci si può più ritenere più un sacerdote, quindi non si può più somministrare o amministrare i sacramenti. Fino a qua ci sembra, no? È logico, no? Se uno fa un'eresia, se uno commette uno scisma, se uno commette un'apostasia, un altro peccato tipo, ce ne sono tanti, come l'aborto, eccetera. Vabbè, che uno praticamente non possa più fare prete, insomma, ci sembra logico, ma non soltanto amministrare, ma ricevere i sacramenti. Che significa? Che non posso fare più la comunione, che io non mi posso confessare. O perlomeno. Si tratta, voi sapete, diciamo, la scomunica non è ineluttabile, ecco, è un provvedimento che può essere revocato. Però, sempre sfogliando le pagine del codice di diritto canonico, ci deve essere un vero pentimento del peccato che si è commesso. E soltanto la Santa Sede, in una delle sue gerarchie, ecco, può anche eliminare la scomunica, annullare la scomunica. Immaginatevi che questa cosa capitasse a uno di noi. A meno che uno non riconosce di aver sbagliato uno. Non è sinceramente pentito di quello che ha fatto e non va a confessarsi proprio per rimediare innanzitutto a questo vulnus, ecco, non ricevi l'assoluzione. E se muori? Se muori c'è una sola possibilità. E qui arriviamo al discorso nostro, che è più largo di quello che si può argomentare con il codice alla mano, in questo caso codice di diritto canonico. L'unica che ti può salvare è la Madonna. È la Madonna. Difatti, poi il titolo di questa meditazione di oggi è che l'Immacolata è madre anche dei peccatori più incalliti, ma pentiti. Ecco, questo è il titolo. Quindi uno può aver fatto un macello, facciamo conto, sarebbe qui per renderci, tracciare qualche riferimento puntuale, facciamo conto. Hitler, ma prendiamo sempre lui, no, prendiamo sempre Hitler, ma faremmo bene a prendere anche Joseph Stalin, faremmo bene a prendere Lenin, che era nemico giurato di Dio, anzi lui diceva, Lenin, Dio è un mio nemico personale, Lenin, ecco, figuriamoci Stalin. E quindi per dire queste persone, ma potrei ricordare Voltaire, no? Filosofo dei tempi della Rivoluzione francese, dell'enciclopedia, Diderot, eccetera. Tutti quelli della Rivoluzione francese, quindi stiamo parlando del Settecento, quindi, ma insomma, ci sono stati dei pubblici, chiamiamoli così, dei pubblici peccatori, ma peccatori incalliti, peccatori grossi. E per loro sicuramente c'è una scomunica, figuriamoci, no? Figuriamoci a Voltaire. Gli interessava o meno di essere scomunicato, ecco, nella sua follia iconoclasta, chiamiamola così, ci aveva pure piacere, ecco, che fosse stato scomunicato. Comunque sarebbe stato scomunicato l'ate sententiae, perché nemico della religione cattolica, nemico della religione cristiana, automaticamente sei scomunicato. Chi lo poteva salvare a Voltaire? Chi poteva salvare a Hitler? Chi poteva salvare, metteteci quello che volete voi, Nerone, che ne so, quello che ha ucciso migliaia di cristiani nel Colosseo, no? Che noi adesso ci andiamo come turisti con l'ombrellino contro il sole, ma lì quel terreno è bagnato del sangue di migliaia di martiri. Quando andiamo al Colosseo forse ci dimentichiamo che quello è un luogo, è un sacrario quello là. Ecco, il Colosseo, cari amici, è un sacrario. È come se andassimo in un cimitero militare, no? Avete mai visto i cimiteri dei militari? Tutte quelle crocette bianche. Sotto ogni croce c'è un giovane che è morto, un soldato. Sarei potuto essere io se fossi nato 80 anni prima. Mio figlio, uno di voi, sotto una di quelle migliaia di croci che come delle mani puntano il dito al cielo, no? Morti in guerra. Si dice che quelli che sono morti in guerra sono tutti salvi perché hanno dato la vita per la patria. Penso anche io che sia così e che sia giusto così. Ma per dire, no, i responsabili di questi genocidi, di questi, facciamo conto, ma qui sempre sfogliando le pagine insanguinate della storia, quindi Stalin, no, responsabile di, uno dice, 60 milioni di morti. No, ho ucciso a uno, capito? 60 milioni di morti di cui si porta la responsabilità. Qualcuno si è dimenticato che Mao Zedong ha fatto la stessa cosa, perché nei primi tempi, dopo che Mao Zedong era arrivato al potere, ecco, che corteggiava la Russia, che già diffondeva i suoi errori, siamo dopo il 1917, che già diffondeva i suoi errori, Mao Zedong corteggiava sostanzialmente Stalin, che disprezzava Mao Zedong. Quindi, Chiang Kai-shek, che era il rappresentante un po' del vecchio regime, dell'imperatore, l'imperatore è stato levato da mezzo, il comunismo è arrivato al potere in Cina, ecco, Mao Zedong, per fare un piacere sostanzialmente alla Russia, o perlomeno questo ci dicono le pagine della storia di quei tempi, ecco, condannò la popolazione cinese, già erano parecchi milioni, a patire una carestia, una fame spaventosa, e quindi sembrerebbe che pure questo serafico, un aspetto tranquillo, Mao Zedong, c'ha sulla coscienza milioni di morti, milioni, cari amici, milioni di esseri umani come noi, morti. Hitler, 40 milioni. Ecco, tutto questo è alle nostre spalle, ma sembra che l'umanità se lo sia dimenticato. Forse l'umanità pensa che guerra non è più una parola fatta di 6 lettere e di 60 milioni di morti, no? Forse l'umanità pensa che guerra è una parola nuova, che sia come quei videogiochi dove si vede pum pum pum, nuvolette, lampi, nuvolette e poi si spegne il computer. Forse noi pensiamo questo, ma non è così. È la mossa di Satana per portarsi milioni di anime all'inferno. Eh? Ma chi è che le capisce queste cose, cari amici? Ma chi pensa a queste cose? Voi pensate che coloro che muovono le pedine della geopolitica, nello scacchiere, come si dice, no? Nello scacchiere internazionale, pensi alla salvezza delle anime? No. Nessuno pensa alla salvezza delle anime, pensano ai confini, pensano a un lembo di terra, pensano a non perdere una regione, che si chiami Donetsk, che si chiami Crimea, quello che volete voi, ma intanto premono i bottoni e fanno morire i giovani. E quindi un'altra volta quelle croci bianche che indicano il cielo gridano vendetta a Dio. Gridano vendetta a Dio, cari amici. Questa è la situazione dell'umanità in questo momento. Ma per tornare all'argomento della nostra meditazione, quindi a quello che ci dice anche Sant'Alfonso e la Mariologia sostanzialmente, perché Maria è madre anche dei peccatori più incalliti? Perché la Madonna, vedete, è la madre universale. La Madonna è la madre di noi tutti, poveri peccatori. Non so se ci siamo accorti. No, quando diciamo il Padre nostro, quando diciamo il Padre nostro, quando recitiamo il rosario e facciamo bene, più ne recitiamo, meglio è, perché ogni rosario recitato è un'anima salvata, diceva San Massimiliano. Ma se ci facciamo caso, nella preghiera del Padre nostro, insegnata da nostro Signore, c'è la parola peccatore? Nel Padre nostro non c'è la parola peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, eccetera, eccetera. Dove troviamo la parola peccatore? Nell'Ave Maria. Dopo il saluto angelico, noi diciamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Eccola qua. La parola peccatore, dove viene fuori? Nell'Ave Maria. Ma quante ne abbiamo dette di Ave Maria? Ma quanti Padre nostro abbiamo detto? Ci accorgiamo solo adesso che la parola peccatori non figura nel Padre nostro, nel Gloria al Padre, nel Salve Regina, gementi, piangenti, sì, ma non peccatori, figura nella preghiera diretta proprio dell'Ave Maria. Dopo il saluto dell'angelo, Ave Maria, eccetera, la seconda parte, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Tutto quello che non troviamo nel Padre nostro, lo troviamo nell'Ave Maria. Allora significa che Dio, questa categoria, questo marchio, questo sigillo che ci portiamo tutti quanti, cari amici, di essere peccatori lo affida alla madre. In pratica Dio dice: pensaci tu, sei la madre di tutti gli uomini, anche dei peccatori. E allora arriviamo a quello che dice Sant'Alfonso. Vi leggo testualmente quello che è scritto proprio nel primo capitolo dedicato alla prima parte della Salve Regina. Voi sapete che questo libretto meraviglioso che non si cessa mai di lodare abbastanza, no? Le glorie di Maria, si commenta proprio il Salve Regina, quindi nella parte prima. E a un certo punto noi troviamo queste parole che vi leggo testualmente. Maria, la nostra Santissima Madre, dichiarò a Santa Brigida di essere madre non solo dei giusti e degli innocenti, ma anche dei peccatori, purché si vogliano emendare. Tutto qua. Tutto qua. Noi potremmo chiudere la trasmissione qua perché già vi ho detto tutto. Anzi, lo rileggo così mi entra nella zucca pure a me. Maria dichiarò a Santa Brigida di essere madre non solo dei giusti e degli innocenti, ma anche dei peccatori, purché si vogliano emendare. Andiamo avanti perché troppo bello questa cosa qua, eh? Oh, però prima di tutto, cari amici, volevo ricordarvi che vorrei dire, insomma, che quando si parla della Madonna, dell'Immacolata, quindi della persona che è quasi inserita nell'ordine ipostatico, pur essendo una pura creatura, però è la creatura più vicina a Dio, quindi veramente è questo famoso collo, no, del corpo mistico, il capo che è Cristo, attraverso il collo passano tutte le grazie, attraverso Maria, l'abbiamo detto nella scorsa puntata, attraverso la Madonna, che è la dispensatrice di tutte le grazie, passano tutte le grazie che Dio ci dà a noi, peccatori o giusti, e bene della Madonna, noi possiamo dire 10 cose che non possiamo dire per nessun'altra creatura umana. Quindi lasciamo fuori un attimo Gesù, che è vero Dio e vero uomo, ma per nessun'altra creatura, qui me ne voglio ricordare, se mi riesce, ne voglio ricordare 10. Quindi, prima di tutto, la Madonna è la figlia prediletta del Padre. Questo ce lo ricordiamo bene, perché già nel libro della Genesi, vi ricordate? Si dice: io porrò inimicizia tra te e la donna. Ecco, questa donna del libro della Genesi sappiamo con certezza che è l'Immacolata, la Madonna, quindi figlia prediletta del Padre, Immacolata Concezione. E qua già stiamo parlando di qualcosa di ontologicamente diverso da tutte le altre creature umane. Immacolata Concezione. Terzo, Vergine perpetua. Vergine perpetua. La Madonna aveva detto: non conosco uomo, no? Vergine perpetua. Sposa dello Spirito Santo. Perché nell'Annunciazione la Madonna, come dice l'angelo, l'arcangelo San Gabriele, è l'ombra, no, dell'Altissimo, scenderà su di te, eccetera, eccetera. Quindi, sposa dello Spirito Santo. Madre di Dio, 5. Corredentrice in atto primo, perché tutta la vita è stata insieme a Gesù a espiare, a offrire le proprie sofferenze per la nostra salvezza. Corredentrice. Non che sia allo stesso livello, vedete, questa è la solita questione di nostro Signore Gesù Cristo, che è l'unico mediatore, come dice anche San Paolo, ma tra il resto dell'umanità e Gesù, che è Dio, c'è la Madonna Redentrice, quindi colei che per volontà di Dio è stata associata a Gesù Redentore, mediatrice, quindi distributrice di tutte le grazie, ne abbiamo parlato in la settima gloria, mediatrice di tutte le grazie. 8. Madre dell'umanità, madre universale, ai piedi della croce, questa è tua madre, ha detto Gesù, madre santa. Poi 9. Assunta in cielo, in corpo e anima, ma chi è che è stata assunta in cielo, in corpo? Chi è la creatura dopo Gesù che non è stata sfiorata dalla corruzione della morte, come accade a tutti i peccatori? Anche se vediamo dei santi che sembrano quasi, no, incorrotti, no? Facciamo conto Carlo Acutis, lui è questo ragazzino proprio angelico, oppure Santa Bernardetta, eccetera. Decimo, e poi dico alla regia di mettere un piccolo stacco, decimo è regina del cielo e della terra, quindi vedete 10 glorie che fanno della Madonna colei che è, e quindi una creatura specialissima. Ora pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale, al termine del quale riprendiamo questa meditazione. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra meditazione di questa settimana. La prendiamo proprio da quello che ci scrive Sant'Alfonso Maria de Liguori nelle Glorie di Maria. A un certo punto, sì, vi leggo testualmente, è quello che Sant'Alfonso ha scritto. Maria, nostra Santissima Madre, dico io, dichiarò a Santa Brigida di essere madre non solo dei giusti e degli innocenti, ma anche dei peccatori, purché si vogliano emendare, purché, vedete, c'è una condizione. Ecco, e quindi qui va immediatamente chiarito un fatto che poi è scritto qualche pagina dopo. Ecco qui, dice: Gesù, sempre per una rivelazione fatta a Santa Brigida, Gesù disse a sua madre, quindi Gesù si rivolge alla Madonna, tu porgi aiuto a chi si sforza di convertirsi a Dio e non lasci nessuno privo del tuo conforto. In quanto si ostina nel peccato, Maria non può amare il peccatore. Ma se egli, trovandosi incatenato da qualche passione che lo tiene schiavo dell'inferno, si rivolgerà alla Vergine e la preghiera con fiducia, e la pregherà, scusatemi, con fiducia e perseveranza di liberarlo dal peccato, senza dubbio lei stenderà la sua mano potente, lo scioglierà dalle catene e lo condurrà ad uno stato di salvezza. Allora, cari amici, che cosa significa tutto questo? Vedete, quando si parla madre di misericordia, quindi quando noi diciamo che la Madonna è madre di misericordia, che vuol dire? Beh, vuol dire certamente quello che la madre è cioè la Madonna è la madre di Gesù e quindi della misericordia, no? Perché Gesù è Dio e quindi Dio amore, misericordia, il più grande attributo, come diceva Santa Faustina, di Dio è la misericordia, Dio è amore e quindi anche misericordia. Quindi è chiaro che Maria è madre di misericordia perché è madre di Gesù, ma qui, madre di misericordia, qua concordiamo, no? Con Sant'Alfonso, che Maria è questa famosa ancora di salvezza. Avete visto quante volte la Madonna, la statua della Madonna porta in una mano un'ancora. Ecco, oppure quando Bartolo Longo, no, ci dice che porto di salvezza nel comune naufragio. Quindi Madonna è la nostra speranza, proprio perché Madre di Misericordia, anche per il peccatore più atroce, qui abbiamo fatto dei nomi, che no, ci fanno accapponare la pelle un po', e purché si voglia emendare. Anche qui lo ripete, mette una condizione, che la Madonna, insomma, la Madonna, cari amici, riesce a ottenere da Dio una diversa successione di eventi. Ecco qua, possiamo anche tirare dentro la scienza, noi viviamo, cari amici, in quello che Einstein diceva uno spazio-tempo, perché lui guardava soltanto lo spazio e il tempo, che lui dimostrò essere tutta una cosa, come la superficie di un palloncino. Quindi lo spazio-tempo è tutta una cosa, non è solo spazio, c'è anche una coordinata tempo, un po' diversa, ma completamente diversa dallo spazio, però Einstein capì che noi viviamo in uno spazio-tempo. Poi altri scienziati ci hanno fatto capire che è uno spazio, tempo, energia, cariche, che significa che in questo spazio-tempo non è vuoto, ma c'è dell'energia, dell'informazione, anche misteriosa, non si sa da dove viene, Poi ci sono delle cariche, le cariche elettriche, le cariche di sapore, ci sono varie cariche, varie cariche. Allora, questo dice la scienza, ma da un punto di vista della religione, che cos'è questa realtà che noi viviamo, cari amici? Noi la viviamo come una successione di eventi, cioè punti spazio-temporali nei quali io mi sento presente. No? Guardiamoci, cari amici, guardiamoci allo specchio. A me sembra di vivere l'istante presente qui nel luogo dove mi trovo. Quindi in un evento, in uno spazio, in un punto spazio-temporale. E la mia coscienza è qui. Tant'è vero che già all'inizio di questa trasmissione a me sembra passato e quello che avverrà anche fra 10 minuti per me è futuro. Vedete che meraviglia. Allora che cosa riesce a ottenere la Madonna? Riesce a ottenere un riordino di tutti gli eventi dell'universo che porta poi un peccatore a pentirsi. E a ritornare in grazia di Dio. Guardate che miscuglio che abbiamo fatto, no? Abbiamo tirato dentro religione, scienza, Einstein, Planck, la meccanica quantistica, abbiamo tirato dentro tutto, tutto è nelle mani della Madonna che riesce a venire da Dio. Un cambiamento della realtà che porta quel peccatore liberamente, attenzione, liberamente, conservando il libero arbitrio, però quello là si salva, però quello là si salva, ce la fa, non va a finire all'inferno. Diceva San Massimiliano, cari amici, che pure se noi abbiamo un piede nell'inferno, la Madonna ci può tirare e ci salva. Guardate il potere di questa donna, di questa nostra madre, no? Ci dovremmo mettere tutti quanti ai suoi piedi a dire, mamma mia, santissima. Che cosa, come ti posso ringraziare che mi hai salvato, come dice anche Sant'Alfonso, mi hai salvato 1.000 volte dall'inferno. Ma come ha fatto la Madonna a salvare? Non lei di persona, logicamente, ma ha ottenuto da Dio un riordino di tutte le cose. Insomma, se doveva succedere una cosa, quella cosa non succede più. Se dovevi morire fra 15 giorni, non muori più. E insomma, gira, gira, Dio riordina tutti gli eventi dell'universo che sono collegati fra di loro e quel peccatore si salva, e quel peccatore incallito si salva. Queste cose, guardate, ci colpiscono profondamente, ma sono la realtà, la nostra realtà. Ecco perché l'unica speranza del mondo, cari amici, oggi, non è, come dire, non è la NATO, non è il patto di Varsavia, ex patto di Varsavia, non è nella diplomazia, non è nella scienza che caccia i nuovi medicinali ogni giorno. La salvezza dell'anima, innanzitutto, la dobbiamo chiedere alla Madonna, purché ci vogliamo emendare. Questa condizione regola tutto, perché è chiaro che se tu fai come Voltaire, che dice sono contento di andare a finire all'inferno, vabbè, vacci a finire all'inferno, Voltaire, no, questo filosofo, chiamiamolo filosofo, dai. Però, ma Hitler, dopo che ha fatto 40 milioni di morti, si sarebbe salvato anche Hitler, che si è sparato un colpo alla tempia. No, credendo di farla franca in barba all'esercito russo, all'armata rossa che stava entrando a Berlino. Si è sparato dopo aver ucciso moglie e figli. Quindi, ma queste cose veramente ci fanno tremare, no? Perché fanno parte del passato, ma sembra che noi questo passato lo mettiamo dietro un velo, no? Ce lo vogliamo scordare questo passato, cari amici. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. L'umanità ha la guerra dentro e fuori. Direi anche la Chiesa, corpo mistico di Cristo, sta soffrendo dentro e fuori. Prima vi facevo riferimento a delle cose che riguardano la Chiesa, i prelati, eccetera, no? Io sono un laico, non ho titolo e né competenza per parlarne, ma la Chiesa sta soffrendo, non c'è dubbio, anche la Chiesa, il popolo di noi credenti stiamo soffrendo perché Satana ci vuole distruggere. Per odio a Dio, Satana ci vuole distruggere tutta l'umanità. E noi combattiamo come Brancaleone alle crociate. Avete visto mai quel film Brancaleone alle crociate con Vittorio Gassman, no? Noi combattiamo bendati. Noi combattiamo bendati. Meniamo fendenti come faceva appunto un film che ve lo sconsiglio per altri motivi, per carità, eh? Ma Brancaleone, a un certo punto faceva un duello bendato, quindi menava fendenti alla cieca, prendeva l'albero anziché il proprio nemico, cioè, questo solo così, un suggerimento alla nostra fantasia, diciamo. Però l'umanità si trova veramente in questo momento a combattere una guerra di cui neanche ha la cognizione. Noi stiamo combattendo la guerra tra il bene e il male con pochissimi che ci dicono che sta succedendo questo, con pochissimi che ci dicono, anche nell'ambito cattolico, pochi ci ricordano che noi stiamo combattendo una guerra, che davanti a noi ci sono continuamente due strade, come l'Antico Testamento, la strada della benedizione. È la strada della maledizione. A questo proposito, cari amici, torno a leggervi quello che scrive Sant'Alfonso. Chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. Questo è il Siracide, capitolo 3, versetto 16. Chi insulta sua madre è maledetto al Signore. Per madre, dice San Riccardo, per madre intendi Maria. Dio maledice chi con la sua cattiva condotta e con la sua ostinazione fa soffrire Maria, madre buona. Dico con la sua ostinazione, perché se un peccatore, ancora prigioniero del peccato, si sforza di uscirne e chiede a tale scopo l'aiuto di Maria, questa madre non esiterà a soccorrerlo e a farlo tornare in grazia di Dio. Mamma mia, vedete che lucidità Sant'Alfonso, guardate che ci dice. Insomma, se un peccatore può essere quello che è, si sforza di uscire dal suo peccato, ma quanti di noi, cari amici, quanti di noi siamo incatenati dalle passioni, cioè quanti di noi ancora non riusciamo a venire fuori? Vi ricordate quando ne abbiamo parlato nel passato, da quella prima fase che è una fase purgativa, no? Cioè di emendare la nostra esistenza dal peccato mortale, dal cercare di contrastare le nostre cattive inclinazioni, quella fase di purificazione che hanno vissuto anche i grandi santi. Guardate San Giovanni della Croce, guardate Santa Teresa, Santa Teresa la Grande, Santa Teresa d'Avila. Tutti i santi hanno vissuto questa fase. San Giovanni la chiamava la notte, no? La notte dello spirito. Quindi a un certo punto tu ti trovi in una fase purgativa. Santa Madre Teresa di Calcutta, insomma, tutti i santi, tutti, chi più chi meno, perché poi ci stanno veramente degli angioletti, come dire, San Domenico Savio, proprio quelli che erano degli angioletti, veramente si sono addormentati nel Signore, puri erano e puri, però tanti altri santi, come per esempio anche San Giovanni di Dio, oppure San Paolo della Croce, insomma. Tanti santi, anzi addirittura qualcuno è stato colto, no, sul letto di morte dal pensiero dei propri peccati passati, come è successo a come si chiama? A San Gerardo, vabbè, insomma, a tutti i santi, no? Quindi, quanti di noi ci troviamo in una fase purgativa, cioè nella quale magari siamo prigionieri di passioni che ci vanno contro lo spirito, come dice San Paolo, no? Ecco, proprio un esempio potremmo farlo in San Paolo, il quale ha detto: vedo nella mia carne una legge, dice San Paolo, che si oppone alla legge di Dio e mi fa fare cose, dice lui, che io non voglio. Chi mi libererà da questo mio corpo votato alla morte? Dice San Paolo. Pensate, San Paolo. Quindi intendo dire con questo che questa cosa che dice Sant'Alfonso veramente ci riempie di gioia, perché dice che anche se uno è schiavo dell'inferno, se si rivolgerà alla Vergine e la pregherà con fiducia e perseveranza di liberarlo dal peccato, senza dubbio lei stenderà la sua mano potente, lo scioglierà dalle catene e lo condurrà ad uno stato di salvezza. Come può avvenire tutto questo, cari amici? Noi rimaniamo sempre liberi, però gli eventi intorno a noi, dove noi siamo immersi, cambieranno, non saranno più gli stessi. Ma guardate, ci sono degli episodi nella vita anche di Padre Pio che confermano questa visione che noi abbiamo. Noi percepiamo della nostra vita. Percepiamo la nostra vita come un esilio in un luogo. La nostra patria è il cielo e noi siamo esiliati in questo mondo, potremmo dire, no? Fuori dal paradiso terrestre, nel quale viviamo un periodo di prova. Allora, cercare, scoprire, servire, amare Dio, per poi goderlo nell'altra vita. Questa è la nostra vita, cari amici. Una successione di eventi. Ogni secondo noi viviamo un evento, diciamo così, più o meno, ogni secondo noi viviamo un evento. E Dio ci ha dato appunto questo orologetto che noi percepiamo come il nostro cuore, che batte più o meno al ritmo di un battito al secondo, per tutta la nostra vita, a partire da quando eravamo embrioni. Quindi mai uccidere un bambino perché pensare che è un grumo di cellule. Pensate che il cuore comincia a battere con le sue cellule dopo pochi giorni dal concepimento. Già si vede un cuoricino piccolo, piccolo, piccolo che fa tic-toc-tic, che batte. Anzi, il cuore è il primo muscolo che si muove e finirà di battere l'ultimo giorno della nostra vita, cari amici. Ma lo sappiamo quanti sono questi battiti che Dio ha previsto per noi, non lo salviamo. Qualche miliardo di battiti cardiaci, dopodiché ci troviamo al cospetto di Dio. E allora la Madonna, pure rispetto al più ostinato dei peccatori, chiamiamolo Voltaire, chiamiamolo Hitler, chiamiamolo Stalin, chiamiamolo Mao Zedong, chiamiamolo come volete voi, Nerone, cioè questi grandi peccatori della storia, se avessero chiesto sinceramente alla Madonna di salvarli, quindi pregandola con fiducia e perseveranza, si sarebbero salvati. Fa conto, per esempio, Lutero, e qui mi avvicino alla chiusura, no? Fa conto Lutero si accorge che aveva fatto un macello, no? Voi sapete che lo scisma che c'è stato per causa di Lutero, quindi quella che lui chiamava la riforma, che poi con il Concilio di Trento la Chiesa ha reagito con la controriforma, ebbe Lutero, alla fine della sua vita, disse alla suora, alla compagna con la quale lui conviveva, quando lei si dice, ecco, quindi questo ve lo do con il beneficio dell'inventario, dice che questa suora a un certo punto dicesse: perché non chiediamo perdono, torniamo indietro? E lui lì si è ostinato, ha detto: no, io indietro non torno. E così, chissà che fine ha fatto Lutero, chissà che fine ha fatto Giuda, chissà che fine hanno fatto quelli per cui il Signore disse quelle terribili parole. Meglio per lui se non fosse mai nato. Allora, cari amici, ricordiamoci che la nostra Madre Celeste è onnipotente e se abbiamo un caso infallibile, se abbiamo qualche conoscente, amico, Qualunque persona, a me personalmente è capitato di conoscerne qualcuno proprio nei giorni scorsi, diciamogli corri ai piedi della Madonna, che è tua madre, e troverai la salvezza. Io vi ringrazio, cari amici, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.